6 di sera.
La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter incredula dopo la notizia dei dazi imposti dagli Stati Uniti lievitati al 39% e ammette che aveva segnali diversi da Washington dopo le trattative. Buonasera da Alessandro Broggini. Anche la politica elvetica ha reagito, ovviamente per tutti c'è sorpresa e anche delusione. La notizia però è pure servita ai partiti per addossare responsabilità ai propri avversari. Poi ci sono le reazioni più concrete, quelle basate sulle cifre ma anche sull'esperienza diretta, quindi quelle del mondo economico, che ha usato espressioni come shock, mazzata e un giorno nero per la Svizzera, mentre le prime stime prevedono un rallentamento dell'economia che potrà essere anche importante su scala nazionale. In Ticino oggi la Lega dei Ticinesi si è riunita come suo solito il 1° d'agosto, si tratta in pratica di una sorta di congresso del movimento, dato che è l'unico momento in cui anche la base è invitata a partecipare. Per noi occasione di tornare a parlare delle scelte leghiste degli ultimi mesi, in particolare dello scambio di competenze tra i due ministri leghisti all'interno del governo.
È chiaro che era una proposta concreta, forse poco capita, magari direi volutamente non capita, e di conseguenza si è creato un gran cancan dove ha forse creato ancora più casino all'interno del popolo ticinese.
Un'anticipazione dell'analisi sullo scambio dei dossier del coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, che ritroveremo tra poco. C'è costernazione tra i consiglieri federali di fronte alla notizia della notte da Washington che ha rovinato il 1° d'agosto a vari politici. Incredulità e incomprensione prevalgono di fronte ai dazi al 39% per la Confederazione, tra i più alti a livello mondiale. La promessa del governo è quella di mettersi subito al lavoro per tentare di limitare i danni. Intanto però dalla Casa Bianca nel pomeriggio è arrivata un'altra frecciatina verso Berna. Alan Crameri.
Tra un brunch e un discorso già scritto prima delle ultime novità, i consiglieri federali hanno dovuto commentare la notizia dei dazi sparpagliati nei 7 angoli della Svizzera.
Per lui il solo aspetto che conta è il deficit commerciale.
La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ieri sera ha parlato un'ultima volta al telefono con Donald Trump e oggi si è rivolta ai giornalisti dal praticello del Grütli. Da quanto ho capito, per Trump conta solo il deficit commerciale. Lui ha l'impressione che rubiamo quei soldi agli Stati Uniti, per Keller-Sutter un'idea assurda.
A mon avis, c'est absurde.
Il deficit commerciale citato è quello relativo ai prodotti industriali. La Svizzera ne esporta più negli Stati Uniti di quanti ne importi, per una differenza di 38 miliardi e mezzo di dollari l'anno scorso. Una cifra che ricorda quel dazio del 39%. La delusione di Keller-Sutter è grande perché si era molto esposta e dalle trattative coi ministri del commercio e dell'economia degli Stati Uniti era scaturita una dichiarazione d'intenti con un dazio molto più basso, ma Trump non l'ha firmata. Un funzionario della Casa Bianca, citato dalla Reuters nelle ultime ore, ha detto che la Svizzera, uno dei paesi più benestanti, con i redditi più elevati al mondo, non può aspettarsi che gli Stati Uniti tollerino una relazione univoca. I negoziatori svizzeri avrebbero rifiutato di fare concessioni sui propri ostacoli commerciali. Non ha specificato quali, ma visto che di dazi sui prodotti industriali non ce ne sono, è verosimile che intenda quelli nell'agricoltura, dove vige anche un divieto di prodotti geneticamente modificati che i coltivatori statunitensi invece vorrebbero esportare.
Aber es ist sicherlich ein Schaden für die Wirtschaft übrigens.
A questo punto Karin Keller-Sutter si aspetta un danno per l'economia svizzera a causa dei dazi al 39%, ma non soltanto, anche i dazi inferiori imposti dagli Stati Uniti agli altri paesi rallenteranno la congiuntura mondiale. Interpellata sull'eventualità che la Confederazione sostenga direttamente le aziende esportatrici, Karin Keller-Sutter ha scartato l'idea, dicendo che lo strumento adeguato è il lavoro ridotto per quelle in difficoltà. Ora l'incarico di fare una prima analisi va al Dipartimento dell'Economia di Guy Parmelin, che dal Canton Soletta ha confermato, tentando di mettere un po' di fiducia in questo 1° d'agosto inedito. Il nostro paese ha attraversato varie crisi, anche difficili, tutte superate con soluzioni trovate lavorando assieme autorità e popolazione. Ora, secondo Parmelin, bisogna capire cosa è andato storto, cosa vuole davvero Donald Trump, e da lì il Consiglio federale deciderà come proseguire. Anche il responsabile del Dipartimento Affari Esteri, Ignazio Cassis, dal Canton Svizzera, Egitto ha detto che non si lascia scoraggiare e continuerà a lottare per un accordo nell'interesse di entrambe le parti. Il tempo stringe, l'entrata in vigore dei dazi al 39% per la Svizzera è prevista per il 7 di agosto.
Andiamo ora a Berna perché nel corso della giornata sono arrivate anche le reazioni dei partiti, ognuno con una sua lettura dell'accaduto e con le proprie idee sul da farsi. A Palazzo Federale troviamo allora Giampaolo Di Riusi.
Sì, intanto ancora un paio di informazioni riguardanti il Consiglio federale che, secondo nostre fonti, dovrebbe riunirsi fra domani e lunedì per discutere la questione. Dovrebbe farlo non in presenza ma virtualmente ed è pensabile che sia piuttosto lunedì, anche perché per prendere decisioni, anche se urgenti, sarà dapprima necessario elaborare delle strategie da parte dei dipartimenti competenti, a iniziare da quello dell'economia. I partiti ora sono tutti delusi, ma i poli, anzi direi il centrodestra e il centrosinistra, hanno trovato spazio per attaccarsi a vicenda. Secondo l'UDC l'accaduto è frutto dell'atteggiamento arrogante e irresponsabile del centrosinistra. Fra gli esempi fatti, un insulto a Trump a suo tempo postato sui social dal presidente PS Vermouth, mentre alla RSI il deputato PS Jon Pult ha affermato: UDC e PLR, affascinati dal businessman Trump, si sono illusi di poter stringere chissà quale accordo, sbagliando completamente strategia. Meglio sarebbe stato stringere alleanze con partner affidabili, a iniziare dall'Europa. Quest'ultimo approccio è condiviso da qualche esponente del centro che, rivolgendosi all'UDC, usa i suoi stessi termini quando attacca l'Unione Europea, parlando di trattato di sottomissione e imbavagliamento con gli Stati Uniti. A fare da paciere è il presidente PLR Thierry Burkhardt, che appella invece all'unità.
Allora Giampaolo, quali sono le proposte per uscire da quello che a questo punto sembra essere un cul-de-sac?
Allora, c'è chi evoca ritorsioni svizzere verso gli Stati Uniti, è il caso del presidente del centro Matthias Breghi. Il capogruppo UDC alle Camere Thomas Eschi si dice contrario al riguardo perché dice non abbiamo la forza contrattuale per permettercelo. Sempre secondo Eschi, il 39% al 7 agosto non è scolpito nella pietra, a suo dire si può e si deve continuare a trattare, convinto che si potrà trovare una soluzione migliore con un paese col quale continuiamo ad avere buone relazioni.
Und ein Entlastungspaket für unsere Wirtschaft.
Questi è invece il presidente PLR Thierry Burkhardt che, come l'UDC, chiede un alleggerimento degli oneri a carico delle imprese per renderle più competitive, mentre Verdi e PS citano la carta F-35 da rispedire al produttore prima che atterrino in Svizzera. Jon Pult PS aggiunge:
io sono anche dell'idea che bisognerebbe insieme a altri paesi andare a fare anche una causa davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Queste dunque alcune fra le reazioni dei e dai partiti che nei prossimi giorni è sicuro sono destinate a moltiplicarsi nella speranza di quantomeno una parziale retromarcia da parte di Washington.
Gli spunti offerti non sono pochi dinanzi a quali scenari più probabili?
Allora, il governo continuerà a cercare il dialogo nella speranza che Trump abbia fatto un po' come con l'Unione Europea, sparare alto per poi scendere di nuovo, con la differenza che qui è andato davvero alto. Fra l'altro, non l'ho detto, ma secondo alcuni politici è possibile che i dazi generalizzati siano per lui un ulteriore mezzo di pressione per attaccare il vero bersaglio, ovvero la farmaceutica. Le polveri svizzere sono però bagnate, intanto perché Trump ha sconfessato chi da Washington ha trattato per lui e poi perché i margini di manovra per la Confederazione non sono molti e quel che resta si scontra ancora con lui o con la politica interna svizzera. Tornare indietro sugli F-35 potrebbe comportare ritorsioni, sempre sui dazi, mentre togliere del tutto il protezionismo svizzero sui prodotti agricoli, questo è un punto di frizione con gli Stati Uniti, significherebbe mettersi contro la lobby agraria, l'UDC e parte del PLR e del centro.
Giampaolo Di Riusi da Berna. Allora, sconcerto, incredulità, molta preoccupazione, tutto questo anche nel mondo economico. Gli Stati Uniti sono uno dei principali sbocchi per l'export elvetico, prodotti farmaceutici, chimici, macchinari, orologi per citare i più importanti. Le principali associazioni di categoria chiedono al Consiglio federale di fare tutto per riaprire subito le trattative, ma intanto si preparano allo scenario peggiore. Sentiamo Giuseppe Bucci.
C'è chi sta già facendo due conti. Secondo il centro di ricerca congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo, a causa dei dazi svizzeri al 39% ci sarà una riduzione significativa del prodotto interno lordo. La flessione potrebbe essere compresa tra lo 0,3 e lo 0,6% del PIL, il che, concretamente, equivale a un costo di quasi 300 franchi all'anno per ogni cittadino elvetico. Nel peggiore degli scenari, il rallentamento congiunturale potrebbe arrivare addirittura all'1%, con un rischio di recessione.
Chiunque esporta negli Stati Uniti è sicuramente colpito duramente, ma anche chi lavora indirettamente, per esempio come fornitore, sarà colpito, così come proprio tutta l'economia elvetica.
Marco Martino di Economy Suisse.
Noi ci aspettiamo perfino che alcune aziende decidano di abbandonare il mercato statunitense, cosa che peraltro avrebbe ripercussioni negative anche per l'economia americana stessa, dato che gli ingenti investimenti svizzeri negli USA creano circa 400.000 posti di lavoro.
Uno shock, una mazzata, un giorno nero per la Svizzera. Le reazioni dal mondo economico sono molte: lo svantaggio competitivo nei confronti dell'Unione Europea, che avrà dazi al 15%, rischia di essere enorme. Si dice sbalordito Stefan Brupbacher, direttore di SwissMem, l'associazione del settore metalmeccanico ed elettronico, che giudica totalmente irrealistica la cifra del 39%. Ci saranno delocalizzazioni dalla Svizzera e ci saranno tagli di posti di lavoro nelle aziende che perderanno semplicemente il mercato statunitense, continua Brupbacher, secondo cui diverse decine di migliaia di posti di lavoro nel settore tecnologico saranno a rischio. I prodotti farmaceutici sono per il momento esentati, ma il governo americano ha anche inviato ieri delle lettere alle principali aziende del settore, tra queste Novartis e la filiale americana di Roche, minacciando ritorsioni se non ci saranno riduzioni dei prezzi dei medicinali. Una riduzione drastica dei prezzi, avvisa Michel Sierrot, portavoce di Interpharma, significa margini ridotti e può avere effetti enormi sulle grandi imprese farmaceutiche basate in Svizzera, che sono anche grossi contribuenti. Vedremo quale sarà la risposta dei mercati lunedì alla riapertura delle borse svizzere. Gli indici europei oggi hanno chiuso intanto tutti in perdita. Anche questo è l'effetto dazi.
Allora, per finire, ci chiediamo anche noi, così come si chiedono tutti, che effetto avranno questi dazi americani sull'economia svizzera? Questa domanda l'ho girata all'economista Edoardo Beretta, professore di macroeconomia internazionale all'Università di Lugano, che ho sentito nel pomeriggio.
Ma è chiaro che in questo momento avere un dazio al 39% è qualcosa di assolutamente poco competitivo rispetto alle altre nazioni. Vi è da dire che la Svizzera forse negli ultimi anni si è anche sovraesposta nei confronti del commercio con gli Stati Uniti. Pensiamo soltanto al fatto che il primo partner commerciale della Svizzera, prescindendo dall'Unione Europea nel suo complesso, è sempre stata la Germania, sia in termini di export che in termini di import. Lo è ancora in termini di import, ma dal 2020 in poi l'export nei confronti degli Stati Uniti, che sono un paese molto più geograficamente lontano e quindi più difficile in un certo senso da malleare, hanno prevalso. Quello tedesco verso la Germania è rimasto come negli anni precedenti. Forse questo è stata un'assunzione di rischi importante. Vi è anche però da dire che è un fenomeno che è avvenuto nell'arco di pochi anni, meno di un decennio, e quindi in qualche modo l'economia svizzera può forse adattarsi nei prossimi anni con una certa rapidità. Rimane naturalmente il danno temporaneo in termini di competitività e soprattutto quella orientata all'export.
Donald Trump ha detto che i dazi stanno facendo entrare migliaia di miliardi negli Stati Uniti e che questo la renderà più ricca. È davvero così? Cosa dicono gli indicatori economici oggi?
Nel mese di giugno 2025 effettivamente l'amministrazione federale ha incassato qualcosa come 28 miliardi di dollari, che è tre volte il livello mensile del 2024. Dati recenti ci dicono inoltre che l'economia americana nel secondo trimestre è in crescita su base annualizzata del 3%, quindi apparentemente Trump sembrerebbe avere ragione nelle sue previsioni economiche. Sarà da vedere se questo è un risultato durevole o invece dovuto, come alcuni analisti sostengono, da una distorsione da stoccaggi avvenuta nel primo trimestre, che quindi in qualche modo gonfia gonfia nel secondo semestre la crescita economica americana, e sarà naturalmente anche da valutare se le nazioni oramai daziate non divergeranno una parte del loro commercio verso altre nazioni che presentino condizioni più favorevoli.
Fra oggi commentatori esperti sui giornali elvetici parlano di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio. La stessa Karin Keller-Sutter, la consigliera federale, ha escluso a domanda precisa per il momento degli aiuti pubblici alle aziende, oltre a quelli già esistenti come il lavoro ridotto. E c'è un problema, c'è anche da noi.
Senz'altro, temporaneamente senz'altro, sarà fondamentale che da un punto di vista fiscale l'economia svizzera, soprattutto quella orientata all'export, venga in questa situazione sostenuta. Sarà comunque opportuno portare avanti un dialogo, una trattativa con gli Stati Uniti, naturalmente pensando sin da ora ad alternative commerciali, cioè guardandosi intorno.
Trump motiva la sua politica dei dazi, per l'appunto, con la necessità di riequilibrare la bilancia commerciale degli Stati Uniti con gli altri paesi a favore dei propri cittadini, dei lavoratori e delle famiglie americane. Secondo lei questa qua è una logica che sta in piedi?
Il problema del disavanzo commerciale degli Stati Uniti è un problema oramai noto, viene dal 72. Il primo disavanzo commerciale statunitense è stato registrato nel 72, nel secondo dopoguerra. E di lì in poi è andato aumentando. Il 72 è un anno importante perché è il primo anno immediatamente dopo la demonetizzazione dell'oro. E sappiamo anche che è un disavanzo che nel 2022 ha raggiunto qualcosa come 958 miliardi su base annua. Quindi il problema c'è, però ancora una volta, come dicevo, gli stessi Stati Uniti in questo momento hanno un'economia produttiva che si è in qualche modo abituata ad importare eccedentariamente rispetto a quanto esporti. Quindi in altre parole, se il flusso di export dal resto del mondo nei confronti degli Stati Uniti dovesse andare riducendosi, e questo forse è l'auspicio per dare anche un segnale forte all'amministrazione americana, il danno l'avrebbero anche i consumatori americani.
Con Edoardo Beretta, professore di macroeconomia internazionale all'Università della Svizzera Italiana, chiudiamo la pagina consistente sui dazi imposti questa notte da Washington a Berna. Restiamo però in ambito politico, ma sul territorio ticinese, perché oggi la Lega dei Ticinesi si è riunita come di consueto per la festa nazionale. Per noi è stata l'occasione per capire come sta il movimento a seguito della proposta dello scambio di dipartimenti tra i due consiglieri di Stato leghisti, deciso dal Consiglio di Stato ticinese. Lo ricorderete, per finire il cosiddetto arrocco si è tramutato in uno scambio di competenze. Vi anticipo che dai discorsi ufficiali sono state lanciate critiche un po' a tutti, dagli avversari politici ai media fino al Gran Consiglio. Sulla piazza d'armi del Monte Ceneri c'era per noi Pervin Cavacioglu.
Una festa con una tifoseria da stadio come non si vedeva da un po' di tempo a un raduno della Lega dei Ticinesi. Un'affluenza più alta rispetto agli ultimi appuntamenti. C'erano infatti oltre 400 persone che hanno fragorosamente applaudito prima, durante e dopo i discorsi ufficiali. Un entusiasmo che ha riempito d'orgoglio il neo coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, che oggi ha tenuto il suo primo discorso in occasione della festa nazionale davanti alla base leghista. Un discorso per ricaricare l'elettorato chiedendo l'aiuto di tutti. E sull'arrocco ha detto che è stata una proposta per combattere un certo immobilismo. Ma Daniele Piccaluga, se può essere riconosciuta una certa bontà nella proposta, il modo di procedere è stato messo in discussione da più parti.
È chiaro che era una proposta concreta, forse poco capita, magari direi volutamente non capita, e di conseguenza si è creato un gran cancan, usiamo magari anche questo termine. Noi andiamo avanti, abbiamo comunque ottenuto qualcosa, abbiamo spaccato un equilibrio che da tanti anni non veniva toccato, comunque noi siamo contenti.
Da segnalare poi il discorso del consigliere di Stato Claudio Zali, che ha speso lodi nei confronti del coordinatore della Lega, parole più pungenti invece verso altri.
Almeno una cosa l'abbiamo ritrovata subito, la cattiveria degli avversari politici, il rancore, l'invidia, l'antileghismo viscerale. Come non parlare dunque del primo colpo di genio del nuovo coordinatore? La proposta di scambiare i dipartimenti tra me e Norman, che ha letteralmente fatto impazzire il malsano ambiente della politica ticinese. Isteria collettiva come ai tempi dei concerti dei Beatles. Non si è parlato di altro per una settimana. Cosa dire dell'infinito livore dei giornalisti, letteralmente usciti di senno, che per l'occasione hanno gettato la maschera di oggettività che portano di solito, la pretesa di essere super partners e con il chiaro scopo di farla finita con la Lega.
Daniele Piccaluga, dentro la Lega non c'è più spazio per la critica?
Ma assolutamente, nella Lega deve continuare ad esserci spazio per la critica, ma le critiche devono essere costruttive e non distruttive. Qui non si è trattato di critiche dell'interno della Lega, qui si è trattato di critiche anche pesanti e trovo anche fuori luogo in alcune occasioni da parte di persone che forse avrebbero voluto loro fare questa proposta, ma non ci sono arrivati prima. La Lega ha creato una discussione sana all'interno del governo che alla fine ha votato all'unanimità, è vero, non l'arrocco completo, ma ha votato all'unanimità un concetto di volontà di cambiamento.
Però c'è anche un'opinione pubblica che qua e là si è espressa e anche lì non possono osare dire la loro opinione i cittadini.
Ma per la Lega è assolutamente fondamentale che i cittadini parlano. Quando io parlo di Buseche è per me è proprio questo che si vuole sentire. Claudio Zali probabilmente si riferisce a una certa tipologia di stampa che ha cavalcato con direi tantissimo inchiostro una tematica di totale competenza del governo, cercando probabilmente di destabilizzare ancora di più la popolazione, creando ancora più confusione.
Sulla presenza o meno dei deputati leghisti alla seduta straordinaria del Gran Consiglio, oggi nuovamente deplorata e in programma lunedì 25 agosto, una decisione verrà presa durante una riunione del gruppo parlamentare prevista il mercoledì precedente.
L'attualità internazionale che ci riporta in Ucraina per parlare nuovamente dell'aggressione russa. Da settimane si sono intensificati gli attacchi di Mosca con droni e missili sulle città ucraine. Ieri un missile ha colpito un palazzo a Kiev che è crollato, decine di cadaveri sono stati ritrovati nelle macerie. Tra i morti c'erano 5 bambini e il numero dei feriti era altissimo, 159. Un attacco condannato anche dal presidente statunitense Trump, i cui toni nei confronti della Russia sono cambiati. Tra una settimana esatta, infatti, scade il suo ultimatum nei confronti del presidente Putin per una proposta di pace. Oggi il presidente russo ha preso l'iniziativa in una conferenza stampa accanto al leader bielorusso Lukashenko. Ha affermato di volere una pace stabile con l'Ucraina che soddisfi le esigenze di sicurezza di entrambi i paesi. Allora, per tutto questo ci colleghiamo con Giuseppe D'Amato a Mosca. Ci sono delle novità in quanto annunciato oggi da Vladimir Putin?
Ci sono purtroppo novità in quanto annunciato da Putin, se non che questa sembra essere una risposta anticipata all'ultimatum di Trump. Il presidente russo ha evidenziato che se Kiev non è pronta alla pace, allora bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. Chiaramente pace alle condizioni del Cremlino. Questo è il concetto più evidenziato sulla stampa russa. Putin ha poi spiegato che se l'esito dei round negoziali di Istanbul viene definito deludente soprattutto da Trump è perché c'è troppa attesa, soprattutto attesa mediatica. Certe cose e il pensiero del capo del Cremlino vanno discusse diplomaticamente fra gli addetti ai lavori e non sui social media. Con questa spiegazione Putin cerca così di salvare il suo rapporto personale con Trump, mai menzionato. Ma attenzione, Putin è apparso anche minaccioso quando ha ricordato che l'Oreshnik, la nuova superarma di Mosca, è stata distribuita alle forze armate russe e verrà data anche alla Bielorussia, come dire a Trump, occhio a quello che fai.
Abbiamo parlato dell'ultimatum di Trump alla Russia. Trump ha anche minacciato di imporre delle sanzioni alla Russia, delle sanzioni secondarie anche ai paesi che commerciano con la Russia come India e Cina. Quanto spaventa questa prospettiva il Cremlino?
Ma guarda, a parole il Cremlino appare non spaventato, troveremo nuovi equilibri e quanto ripetono da giorni dalla dirigenza russa. I dazi secondari sono fondamentalmente contro chi compra energia da Mosca, appunto come hai detto tu, contro India, Cina e Brasile. Da quanto si sa, gli indiani hanno già deciso di cercare altri fornitori. Non è chiara invece la posizione della Cina, il cui negoziato con gli Stati Uniti dovrebbe concludersi positivamente entro il 12 agosto. Putin probabilmente teme che i cinesi si mettano d'accordo con gli americani e lo taglino fuori. senza le entrate dalla vendita del petrolio, il Cremlino avrebbe non poche difficoltà a finanziare la sua operazione militare in Ucraina. E poi, evidenziamolo con forza, l'economia russa non vive un bel momento ed è vicina alla recessione.
Giuseppe D'Amato in collegamento da Mosca. Adesso in pieno periodo di vacanza andiamo dove il caldo è praticamente assicurato. Con una curiosità, nell'isola greca di Creta, su una collina dove sono in piena attività i lavori di costruzione del nuovo aeroporto, è stata fatta un anno fa un'incredibile scoperta, una misteriosa struttura di epoca minoica datata tra il 2000 e il 1700 a.C. Per gli archeologi si tratta di un ritrovamento eccezionale, minacciato ora dalle infrastrutture dello scalo che dovrebbero sorgere intorno. Il reportage l'ha realizzato Elena Kaniadakis.
Di fronte alla scoperta nel bel mezzo del cantiere, gli archeologi sono rimasti a bocca aperta. La struttura, con un diametro di 50 metri, è costituita da 8 anelli concentrici di pietra che convergono in un edificio centrale. Il monumento è riemerso nella culla dell'antica civiltà minoica che fiorì nell'età del bronzo. A Creta, secondo il mito, il re Minosse fece costruire un labirinto per farvi rinchiudere il Minotauro, essere mostruoso con la testa di un toro e il corpo di un uomo. La funzione della struttura da poco scoperta rimane ancora sconosciuta. Forse era utilizzata per dei rituali. Di certo gli archeologi, ancora impegnati nello scavo, concordano sul fatto che il ritrovamento va preservato a ogni costo.
La torre del radar dell'aeroporto sorgerà a circa 30 metri dall'anello esterno del monumento,
ha denunciato Despina Kutsumba, vicepresidente dell'Unione degli archeologi greci, durante una manifestazione a difesa dell'edificio minoico. Con tutti gli strumenti che abbiamo oggi è impensabile che non si trovi una soluzione per costruire altrove la torre di controllo. Secondo noi il vero problema non è tecnico ma economico, perché modificare il progetto costerebbe troppo. Più di 100 archeologi, non solo greci ma anche professori di università straniere come quella di Oxford, hanno firmato una lettera di protesta. A loro detta, i lavori sulla collina causeranno danni irreparabili all'ambiente intorno al monumento, che necessita di essere studiato. Accuse respinte dalla ministra della cultura Lina Mendoni. Sono stati presi in considerazione altri 200 posti per spostare il radar, ma nessuno è idoneo, ha affermato la ministra. Il progetto del cantiere prevede la completa protezione del monumento, che sarà visitabile, ha promesso. Rassicurazioni che non convincono la comunità locale. Anche Vasilis Kerkeroglu, sindaco del comune di Minoa Pediadas, in cui è avvenuta la scoperta, si è unito alla protesta. Si tratta di un reperto eccezionale che appartiene ai cittadini. Le strutture che sorgeranno intorno all'edificio minoico lo soffocheranno, sostiene. L'aeroporto, il cui 50% sarà detenuto da una compagnia privata greca e da una indiana, dovrebbe essere pronto fra 2 anni. Ma il comune e l'Unione degli archeologi promettono di dare battaglia per bloccare il cantiere intorno all'antica struttura, che, tornata alla luce dopo migliaia di anni, attende di sapere quale sarà il suo prossimo destino.
E con questo contributo chiudiamo l'edizione del 1° d'agosto di 6 di sera, realizzata insieme a Giuseppe Bucci. Buona serata.